Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Ci ha raggiunti in studio il nostro esperto di politica italiana, nonché ricercatore della Deakin University di Melbourne, Matteo Vergani. Ben ritrovato, Matteo.
Ciao Dario, ciao Francesca, buongiorno a tutti.
Buongiorno Matteo.
E ben ritornato. Soprattutto, Matteo, cominciamo da questo abbraccio tra l'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, e Maria Elena Boschi alla festa dell'unità proprio del capoluogo Minighino, perché in Italia si discute di questa intensità del gesto che, insomma, da manifestazione d'affetto rischia di diventare in realtà una sorta di boomerang politico, soprattutto per quanto riguarda il progetto di Pisapia. Ricordiamo che la Boschi è stata tra le figure più criticate del precedente governo Renzi, soprattutto per la vicenda del salvataggio di Banca Etruria, il cui vicepresidente era proprio il padre della Boschi. Ma insomma, questo gesto può davvero mettere in cattiva luce tutto il progetto insieme di Pisapia, o si tratta un po' di una polemica da spiaggia, visto che in Italia sono quasi tutti al mare?
Diciamo che in realtà il progetto di insieme, quindi quello di federare tutta la sinistra del PD per poi allearci con il PD e andare al governo, questa è un po' l'idea di Pisapia, era già in bilico. Infatti, un paio di settimane fa Pisapia aveva già detto che lui non si sarebbe candidato alla prossima legislatura, che ha lasciato un po' tutti spiazzati. Infatti Parisi, l'ex braccio destro di Prodi, aveva detto è un po' come se il pilota prima di decollare dicesse no, io non salgo sull'aereo. Quindi già questo ha lasciato un po' tutti starniti. Perché non decolla? I motivi sono chiari. Perché non c'è una unità tra le forze a sinistra del PD. Quindi l'MDP e Sinistra Italiana non vogliono dare segni di confederarsi con Possibile, che è il movimento di Civati, con le due correnti di Rifondazione Comunista, perché non ce n'è una sola. Rifondazione Comunista si sarebbe divisa da una parte Paolo Ferrero e il partito storico, dall'altro coloro che si rifanno a Tsipras, quindi la Eleonora Forenza. Quindi il motivo è che tutti vogliono andare a elezioni da soli per avere la chance migliore di avere un pacchetto di candidati per poi giocarsela con questo pacchetto. Quindi questa è l'idea. Pisapia ha anche proposto il principio della rotazione, per tutti coloro che si federano insieme. Quindi il limite di due mandati nella scelta delle candidature. Questo ovviamente non è piaciuto a Bersani, D'Alema, eccetera, che sono fuggiti dalla rottamazione di Renzi e adesso si sentono attaccati a Pisapia. Quindi tutto questo ha creato scompiglio. Dall'altra parte però non tutto è perduto, perché diverse analisi vedono che se il PD andasse ancora più in difficoltà e se Renzi fosse ancora più indebolito, si potrebbe riaprire un dialogo con la sinistra, perché a quel punto potrebbe il PD aver bisogno della sinistra, e in quel caso insieme tutti i movimenti di sinistra potrebbero influenzare il governo sulla, per esempio, reintroduzione dell'articolo 18, sulla revisione della legge buona scuola, su tutte questioni su cui Renzi adesso non vuole mollare e la sinistra neanche.
Soprattutto anche in virtù magari di quella che è ancora la discussione sulla legge elettorale, quindi sulla soglia di sbarramento, che sarà sicuramente importante anche nel delineare le alleanze. Allora, Matteo, passiamo al versante opposto dello schieramento politico, dove Silvio Berlusconi è tornato al passato e nella sua incessante campagna acquisti ha stregato un suo ex fedelissimo, Paolo Bonaiuti. Lo storico portavoce del leader degli Azzurri lasciò Forza Italia, lo ricordiamo, nel 2014 per passare prima a Nuovo Centrodestra e poi ad Alleanza Popolare. Nell'ultima settimana poi Berlusconi ha rilanciato anche l'ipotesi Tosi. Qual è dunque la strategia dell'ex cavaliere?
Sì, Berlusconi è in pienissima campagna acquisti. Secondo Libero ci sarebbero 25 senatori addirittura pronti ad andare con Berlusconi, 10 dal gruppo di Quagliarello, 4 da AP, quindi dal gruppo di Alfano, 4 da Scelta Civica, 4 dall'UDC e 3 dal gruppo di Tosi. Per parlare di Tosi, settimana scorsa, il 20 di giugno, Flavio Tosi ha annunciato di voler tessere un'alleanza con Forza Italia e Berlusconi. Ricordiamo che Tosi è l'ex sindaco di Verona, molto popolare all'interno della Lega, sfidante interno alla Lega di Salvini, ed è stato cacciato proprio da Salvini nel 2015. Quindi il fatto che Berlusconi abbia ricucito con Tosi farà arrabbiare Salvini sicuramente. Inoltre Berlusconi ha avuto incontri settimana scorsa con Maroni ad Arcore. Questo sì, Maroni, che ricordiamo è un vecchio amico di Bossi e Berlusconi e che forse in fondo non ha mai digerito la svolta lepenista di Salvini. Quindi Berlusconi sta tessendo un po' le sue tele per, da una parte, essere ovviamente indispensabile al governo, soprattutto al Senato, perché se Berlusconi riesce a trovare una massa critica di senatori che lo seguono, il governo avrà bisogno di lui. E dall'altra parte, per impedire a Salvini di guidare il centrodestra su posizioni lepeniste e di estrema e anti-europeiste soprattutto. Infatti Berlusconi sta cercando alleanze, diciamo, con una sorta di, tra virgolette, lega buona, cioè una lega che è più europeista, come Tosi, come Maroni, moderata, contro, diciamo, la lega cattiva di Salvini. Quindi Berlusconi sta cercando di portare avanti un progetto di confederazione del centrodestra a guida moderata, in qualche modo escludendo le voci più estreme, quelle di Salvini e della Meloni. Quindi vediamo quale sarà la contromossa ora.
Ricordiamo, siamo in diretta negli studi con Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University di Melbourne, il nostro esperto di politica italiana. Fino adesso abbiamo parlato delle grandi manovre a sinistra del centrosinistra, delle manovrine, se vogliamo, a destra del centrodestra. Parliamo anche un po' del Movimento 5 Stelle, perché un altro tema caldissimo e controverso in Italia è proprio quello dei vaccini, e qui insomma ogni riferimento a fatti e persone realmente
è puramente casuale, dicono, giusto?
Ovviamente, con il convalescente Matteo Vergani. Parliamo di questo decreto che è stato approvato in Senato giovedì scorso, 171 voti favorevoli, 19 astenuti, 63 contrari. Che cosa prevede il DDL e chi sono gli oppositori di questo decreto sui vaccini?
Sì, ecco, di cosa si tratta? Si tratta di vaccinazioni obbligatorie per 10 malattie, tra cui la varicella, che ho appena avuto, quindi per questo...
Una testimonianza in diretta, questo esatto. È lo scoop della giornata.
Così sensibile al tema.
Vita vera,
eh. Di cosa si tratta? Beh, questo provvedimento ha avuto una lunga discussione, aveva inizialmente voleva prevedere la perdita della patria potestà, ad esempio, uno dei punti più controversi, per i genitori che non vaccinavano i bambini. In realtà questo è stato cambiato, quindi resta l'obbligatorietà delle vaccinazioni e le sanzioni, quindi ci saranno intorno a 7.000 euro di multa per chi non vaccina i bambini, il criterio di distribuzione nelle classi a scuola, che prevede che non ci possano essere più di 2 bambini non vaccinati per classe, ma ci sono state modifiche sul testo iniziale, quindi la cancellazione dell'obbligatorietà sui vaccini antimeningite, che comunque rimangono raccomandati, il no alla perdita della patria potestà e l'estensione all'obbligo ai minori stranieri. Ora, detto questo, ci sono stati, appunto, come hai detto tu, Dario, 171 sì, 19 no, 63 sì. Ieri sono andato a vedermi chi erano i 63 no, scusate. Quindi principalmente vengono da Sinistra Italiana, Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Perché? Quali sono i motivi? Cosa dicono questi tre partiti? Dicono qualcosa di molto simile. Dicono tutti no all'obbligo, quindi piuttosto facciamo una campagna di informazione per convincere chi non vuole i vaccini, e su questo è quello che hanno detto più o meno tutti quanti. Salvini ha aggiunto che c'è una discriminazione tra ricchi e poveri, essendoci una multa di 7.000 euro, e praticamente lui ha girato un po' il modo di vedere questa multa dicendo: chi può permettersi di pagarla non vaccina i figli, chi non può permetterselo li vaccina. Altri movimenti dal basso, non sono solo questi tre partiti, ci sono altri movimenti dal basso critici su questo decreto vaccini, ad esempio il Movimento Italiano dei Genitori, il MOIGE, parla di allarmi ingiustificati, e il CODACONS ha parlato di, che è l'Associazione dei Consumatori, di ricorsi alla Corte Costituzionale Europea. Quindi diciamo c'è una massa critica di italiani che sono almeno scettici nei confronti dei vaccini, e questi partiti sicuramente puntano un po' a quell'elettorato anche. Su che cosa, diciamo, qual è stata l'onda sulla quale è partita questa decisione di fare questo decreto? I numeri parlano chiaro, ci sono stati 3.672 casi dall'inizio del 2017 di morbillo. Questo è stato un po' l'allarme che in questo momento c'è in Italia, con 3 decessi, 89% di tutti i casi non vaccinati e l'età mediana di 27 anni, quindi soprattutto tra adulti, e sappiamo che tra gli adulti può essere più complicato, tanto che l'Italia è entrata nell'elenco dei paesi a rischio salute per molti paesi, tra cui gli Stati Uniti, per coloro che intendono viaggiare all'estero, per questo appunto caso del morbillo. Quindi però appunto i critici dicono sì, c'è un problema con il morbillo, ma non con tutti gli altri 9 vaccini. Comunque la discussione a questo punto è finita, il decreto tornerà il 28 luglio alla Camera in seguito alle modifiche e è passato.
Eh sì, è finita forse nelle aule parlamentari, ma sui social media non è affatto finita.
Noi ne abbiamo parlato anche qualche tempo fa con i nostri ascoltatori, anche lì mi ricordo che insomma la situazione era abbastanza in dubbio tra le posizioni, anche perché, lo diciamo, è una situazione abbastanza complessa, voglio dire, discutere di questioni legate alla salute e alla medicina da profani, ecco.
Molto controverso.
Insomma, i partiti, devo per dire una cosa, c'è consenso in tutto l'arco parlamentare sul fatto che i vaccini servono. Anche il Movimento 5 Stelle, che è stato molto critico in passato, Grillo ha pubblicato un post sul suo blog dicendo che il mondo, le campagne anti-vaccinazione non hanno nessuna base scientifica, e anche il Movimento 5 Stelle è d'accordo con questa cosa. Quindi diciamo sul fatto che insomma i vaccini servono.
Ma
non,
infatti quello è un aspetto
dubbio,
che forse viene più fuori dal dibattito sui social media, esatto, piuttosto che dalla politica.
E noi ringraziamo per questa parentesi sulla politica italiana Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University di Melbourne. Grazie Matteo.
Ciao a tutti.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.